La connettività ha sostituito la divisione come nuovo paradigma dell'organizzazione globale. La raffigurazione delle nostre infrastrutture ci dice molto di più del funzionamento del mondo che non le cartine politiche con i loro confini. La vera mappa del mondo non dovrebbe rappresentare soltanto gli stati, ma anche le metropoli, le autostrade, le ferrovie, le pipeline, i cablaggi per internet e gli altri simboli della nostra civiltà di network globali. Il decentramento è la più potente forza politica della nostra era. Ovunque gli imperi vanno in frantumi e l'autorità scivola via dalle capitali nazionali in direzione di province e città che ricercano autonomia nei loro affari finanziari e diplomatici. Ma il decentramento ha una controparte importante, l'aggregazione. Più piccole diventano le unità politiche, più si debbono fondere in larghe confederazioni al fine di condividere le risorse e sopravvivere. Questo trend si sta concretizzando dall'Africa orientale all'Asia sudorientale, con nuove e dinamiche federazioni regionali che prendono forma attraverso infrastrutture e istituzioni comuni. Lo stesso Nord America sta diventando un supercontinente realmente unificato. La natura della competizione geopolitica si evolve dalle guerre per la conquista di un territorio a un tiro alla fune per le supply chain globali, sia in orizzontale che in verticale. In orizzontale, con l'obiettivo della conquista di ruoli chiave nella produzione energetica e industriale. In verticale, per trarre il massimo vantaggio dal valore aggiunto conferito dai flussi di finanza, tecnologia, conoscenza e talento. Questa contesa rappresenta il passaggio da uno stato di guerra fra sistemi a uno stato di guerra all'interno di ciascun sistema come supply chain. Se il confronto bellico è una minaccia ricorrente, questo tiro alla fune è una realtà perpetua e a vincere saranno le strategie economiche anziché la dottrina militare. Attorno al mondo, migliaia di nuove città e di zone economiche speciali sono state costruite con l'apposito fine di permettere alle società che stanno loro attorno di entrare in questa arena globale. Un altro modo in cui si realizza questa connettività competitiva è tramite le alleanze infrastrutturali, quelle che permettono le connessioni fisiche attraverso frontiere e oceani, grazie a strette partnership di distribuzione. L'instancabile perseguimento di questa strategia da parte della Cina ha elevato l'infrastruttura a rango di commodity globale, al pari della tutela della sicurezza da parte dell'America. La geopolitica, in un mondo connesso, si gioca sempre meno sulla mappa di risico della conquista territoriale e sempre di più nel matrix dell'infrastruttura fisica e digitale.
E queste le parole abbastanza ottimiste o comunque frutto di sicuramente un apologeta di queste nuove trasformazioni che investono l'economia globale negli ultimi decenni, parole che abbiamo tratto da questo libro Connectography, scritto dall'economista indiano Parakana. Dei massimi, come si diceva, apologeti di questa interconnessione ormai fra le varie zone economiche del mondo, una nuova riscrittura quasi della geografia, un superamento di quelli che sono i confini politici o una lettura appunto politica delle mappe del mondo a favore invece appunto di queste nuove spazialità costituite per esempio da questi corridoi economici, appunto come quello della Via della Seta, la nuova Via della Seta, la New Silk Road, ovvero questi corridoi che metterebbero in comunicazione appunto attraverso reti infrastrutturali, reti cibernetiche e reti di informazioni e di politiche comuni, appunto vari pezzi del pianeta che costituiscono i vari tasselli di queste cosiddette supply chain, ovvero queste vere e proprie catene del valore che mettono in comunicazione appunto i paesi e dove il basso costo della manodopera permette alcune fasi della produzione a bassissimi costi. Merci che vengono appunto prodotti in un angolo del pianeta, poi attraverso una complessa rete fatta di trasporti sia su terra che su mare, raggiungono poi altre parti del pianeta per completare il loro ciclo di produzione ed essere poi distribuite. Questi grossi corridoi che attraversano il globo portano appunto gli studiosi di economia, di geografia degli ultimi anni a quasi a riscrivere quelle che sono le mappe del mondo, con i vecchi confini, almeno così, in termini appunto economici, che non bastano più, o comunque non descrivono più quelle che ormai sono delle interconnessioni fra delle zone dei vari paesi, dei vari stati-nazione. Zone speciali che nascono all'interno degli stati con appunto delle legislazioni, delle regole anche sindacali che permettono lo sfruttamento massiccio della forza lavoro locale. Zone dove i dazi doganali sono ridotti al minimo per attirare gli investimenti appunto stranieri. Fenomeno appunto partito dagli anni 60-70, soprattutto nelle zone più povere del pianeta. Oggi sono migliaia queste zone speciali che riscrivono la geografia del mondo, le cosiddette anche new town, insomma sono tante le nuove forme che mettono un po' in crisi o perlomeno vanno a ridescrivere quello che è il ruolo degli stati nazionali all'interno dell'economia.
Proprio in tal senso, appunto in una perdita di potere degli stati nazionali, va letta anche una critica che alcuni studiosi del settore fanno a questo modo storicamente di chiamare, diciamo così, definire la Cina, ossia quella di fabbrica del mondo. Appunto alcuni studiosi propendono innanzitutto individuano un errore di posizionamento, nel senso che dare alla Cina della fabbrica del mondo sembra quasi collocare la maggior parte degli interessi altrove. In Cina viene solo svolta la parte, diciamo così, materiale,
sì, la produzione a basso costo,
esatto,
invece, non è più così, se è stato così in un primo tempo.
Esatto, tant'è che appunto c'è chi parla della Cina come impero logistico, per cui la Cina, che non è più posto in cui le fabbriche dislocano perché il costo del lavoro è minore, ma la Cina è diventata appunto centrale all'interno del modo di produzione capitalistico e svolge una sorta di ruolo egemonico dal punto di vista della logistica. Chiaramente questa cosa deve essere sfumata perché dicevamo prima, giustamente al giorno d'oggi gli interessi sembrano correre non tanto all'interno di confini omogenei come quelli degli stati nazione, ma all'interno, diciamo così, lungo dei corridoi che sono appunto molte volte frutto di strategie differenti, alcune volte anche divergenti.
Si fa un po' sorridere anche come sentivamo prima da queste parole appunto di questo economista indiano, queste nuove politiche dei corridoi, dell'interconnessione vengono quasi presentate come dei superamenti dei vecchi conflitti bellici in favore appunto invece viene di questo tiro alla fune, quindi vere e proprie guerre commerciali per cercare di accaparrarsi pezzi di queste grosse filiere globali. In realtà la realtà poi quotidiana smentisce abbastanza questi illuminati liberali economisti, visto che i conflitti invece si perpetuano, anche se è sicuramente interessante leggerli anche in questo senso. Naturalmente il cuore del Medio Oriente, attraversato dai conflitti più importanti o comunque strategicamente più fondamentali in questi ultimi anni, è anche una parte importante di questi grossi corridoi che collegano da est a ovest e viceversa tutta la zona appunto della Siria. È una zona contesa per varie appunto supply chain, cose di questo tipo, corridoi infrastrutturali, oleodotti, gasdotti che attraversano tutta quella zona, quindi non solo conflitti politici rispetto alla sovranità di questi stati, ma anche conflitti economici e, come sempre, naturalmente, commerciali.
all'interno dei conflitti appunto che si creano lungo queste supply chain, abbiamo giustamente individuate, più volte ne abbiamo parlato, le resistenze operaie, per cui è, voglio dire, è un dato di fatto che in Cina i salari siano notevolmente aumentati a causa proprio delle lotte che gli operai hanno condotto soprattutto nel decennio che va dal 2000 al 2010 nelle fabbriche, e una situazione, diciamo così, mondiale che permetteva ai padroni delle fabbriche, allo Stato, di alzare lo stipendio. Queste resistenze operaie adesso stanno diventando insostenibili in alcune parti della Cina dal punto di vista della competizione globale, e per cui si notano già da qualche anno la dislocazione di alcuni poli industriali o verso le aree del centro della Cina, che sono appunto più povere, più rurali, oppure verso altri paesi del sud-est asiatico. Pensiamo per esempio al Bangladesh per quanto riguarda il tessile, o alle Filippine. Oltre alle resistenze operaie, lungo questa appunto corridoi logistici, nuovi corridoi logistici che si stanno sviluppando, ci sono anche quelle che io definirei resistenze ambientali, nel senso che chiaramente una parte fondamentale di questa strategia di corridoi logistici è quella di ridisegnare il territorio per renderlo appunto conforme a una serie di esigenze di mercato. E si è calcolato, gli studiosi calcolano che il 60% di quelli che diciamo così vengono in maniera significativa definiti incidenti di massa, che per cui appunto riguardano scioperi, proteste, alcune volte violente, alcune volte meno, di questi beni il 60% è scatenato da motivi ambientali, per cui per esempio da non lo so, da abitanti di un villaggio che si oppongono alla distruzione del loro villaggio per farci passare una strada, o per farci passare per deviare un corso d'acqua. Per rispondere appunto a questi disordini ambientali, così come per le esigenze operaie si risponde con la dislocazione, per rispondere a questi disordini ambientali si risponde con una generale messa in sicurezza delle supply chain globali, tant'è che l'esercito, la Cina collabora attraverso le proprie partecipate anche con eserciti nazionali, come per esempio l'esercito del Pakistan, per proteggere alcuni punti critici di questa nuova visione logistica. Cerchiamo di ricostruire il percorso tramite il percorso di questa nuova via della seta tramite seguendo una mappa degli investimenti che la Cina sta appunto erogando in altri paesi. Le tappe della nuova via della seta appunto dovrebbero quella marittima dovrebbero passare dal Vietnam, dall'Indonesia, dall'India e dalla Sri Lanka. Innanzitutto la Cina ha promosso la creazione di una banca asiatica per gli investimenti infrastrutturali, il cui appunto scopo è quello di cercare di promuovere questa nuova connettività, e questa mossa è stata vista come un tentativo di smarcarsi da istituzioni finanziarie appunto a guida statunitense, come può essere il fondo monetario internazionale, oppure all'Asian Development Bank, che invece è a guida giapponese. Per cui dal sud-est asiatico, da appunto abbiamo detto gli altri grandi poli della produzione a basso costo, Vietnam, Indonesia, India e Sri Lanka, si va in Africa, esattamente a Nairobi, in Kenya. Gli investimenti in Africa della Cina non sono una novità, nel senso che sono storicamente legati allo sfruttamento estrattivo, per cui delle materie prime oppure dei metalli preziosi, ma in questi anni è stato varato un investimento cospicuo, si parla di circa 3,8 miliardi di dollari per la costruzione di un collegamento logistico che dalla città portuale di Mombasa arrivi fino a Nairobi, che dista, ricordiamo, circa 400 chilometri dalla costa. Per cui sud-est asiatico, Africa, canale di Suez, in cui vedremo poi insomma, la Cina ha avuto un notevole contributo anche nel recentissimo raddoppio di questo canale. Una volta superato il canale di Suez, costeggiando appunto Port Said, che anche qui grazie a dei cospicui investimenti cinesi sta diventando uno dei porti più influenti del Mediterraneo, si arriva fino al Pireo, di cui appunto faremo un approfondimento a breve. E per quanto riguarda invece le Americhe, non sono state escluse da questo nuovo tentativo di sviluppo, questa nuova via della seta marittima, e sempre, diciamo così, nel tentativo di smarcarsi in parte dalle istituzioni o comunque dai paesi in cui gli Stati Uniti hanno una spiccata economia, una spiccata egemonia, scusate, la Cina sta cercando di investire nei porti cileni, il porto cileno di Valparaíso. Quello che invece è l'investimento sicuramente più grosso, più, io direi, quasi faraonico, è il progetto di costruire un mega canale in Nicaragua. Le autorità nicaraguensi hanno dato una delibera a una società partecipata dal governo cinese di 50 anni per appunto provare a costruire questo canale, che sarà molto più grande di quello di Panama, proprio per permettere il transito suo interno delle cosiddette navi Super Panamax, che sono appunto quelle di nuova generazione, che sono molto più grandi, che non possono passare all'interno del canale.
Un veloce sguardo così alla mappa degli investimenti cinesi degli ultimi anni qua nella zona, a partire dal Mediterraneo, ci permette un po' di vedere, di configurare, di rendere intelligibile quali sono veramente i percorsi di queste grandi catene, di queste lunghe filiere globali, che dai luoghi di produzione a basso costo attraverso poi trasporto marittimo e in futuro anche sempre di più trasporto anche su ferro, ferroviario, attraversano il mondo. È proprio infatti a partire da metà degli anni 2000 che appunto questa grossa compagnia di investimenti, la compagnia di navigazione di Stato cinese, che si chiama la COSCO, sta investendo sempre di più nei porti europei. Proprio a partire dal 2004 ha acquisito 20%, il 20% del porto di Anversa, uno dei punti di arrivo e di partenza fondamentali per il commercio verso l'Europa. Ha acquisito poi nel 2007 20% del canale di Suez, che è invece il nodo di passaggio appunto per la rotta che da est verso ovest arriva appunto anche qua verso l'Europa, e poi è continuato negli anni attraverso l'acquisizione di una importante percentuale anche del porto di Zeebrugge, sempre appunto in Nord Europa, anche una consistente fetta di investimenti nel porto di Haifa, appunto in Israele, 26% del Kumport Terminal di Istanbul. Si parla anche di investimenti futuri anche in Spagna. E ce n'è anche per l'Italia, con una grossa fetta di acquisizione del terminal di Savona Vado Ligure, e poi gli interessamenti appunto verso il porto di Venezia, che dovrebbe diventare anche un punto di questa nuova via della seta, anche se appunto a leggere un po' la stampa specializzata, insomma stampa economica italiana, soprattutto il 24 ore, i vari padroni del nostro paese sono un po' impanicati, visto che l'Italia arriva ad affacciare verso questi nuovi progetti di investimenti con un ritardo infrastrutturale decisamente importante, almeno questo lamentano, e quindi terrebbe lontani questi grossi investimenti esteri.
Sì, per sdrammatizzare un po', un ascoltatore ci scrive se non comprano il toro.
Beh, ha puntato molto più in alto, direi. Forse l'investimento principe che esemplifica queste nuove politiche, questa costruzione di questo corridoio globale chiamato Nuova Via della Seta, è sicuramente gli investimenti in questo mega hub nel porto del Pireo, nel porto di Atene, vero proprio snodo logistico strategico di questo commercio a bandiera cinese.
Le bandiere della Grecia, dell'UE e della Repubblica Popolare sventolano fianco a fianco, ma non ci sono dubbi su chi comandi davvero. Al Pireo, l'antico porto sul Mediterraneo poco distante da Atene, sono presenti meno di una dozzina di manager cinesi, ma dentro la sala conferenze del Piraeus Container Terminal, PCT, le indicazioni sono prima in mandarino e poi in inglese, mentre le immagini della Grande Muraglia e dell'Acropoli fanno bella mostra di sé sulle pareti. Quando il mercato dei capitali l'ha abbandonata durante la crisi finanziaria, la Grecia è stata costretta a cedere il management del Pireo alla cinese COSCO, uno fra i maggiori operatori al mondo del settore marittimo e portuale. Dal 2010 COSCO ha investito più di 600 milioni di dollari nel Pireo, il pingente investimento estero mai arrivato in Grecia. Alla Grecia non è stato offerto soltanto denaro dalla COSCO, ma anche una visione del proprio posto nel mondo, che questa civiltà un tempo gloriosa aveva perduto. A raccontare la storia sono soprattutto le cartine appese negli uffici della PCT. Dalla stella, che segna la localizzazione del Pireo, si dipanano arditi archi verso nord-ovest in direzione dell'Adriatico e dell'Europa centrale e orientale, verso ovest attraverso il Mediterraneo fino alla penisola iberica, verso sud-ovest in direzione della costa nordafricana e infine verso nord-ovest in direzione dell'Egeo, del Mar Nero e della Russia. Il Pireo è la nuova porta dei cinesi per distribuire in tutta la regione e tornare in patria con le proprie importazioni attraverso il canale di Suez. Grazie alla rottaia che dalla zona franca del porto punta dritto verso nord per inoltrarsi nei Balcani e arrivare fino a Praga, il carico e lo scarico di merci dal Pireo fa risparmiare una settimana intera di viaggio rispetto agli scali europei più attivi, ossia Rotterdam ed Amburgo. Nel 2013 HP ha deciso di trasferire qui a Rotterdam il suo terminal europeo per i carichi diretti in Asia. Con le sue operazioni tax-free di trasbordo, deposito e sdoganamento per l'intera Europa, il modello di logistica e di raccolta delle entrate doganali rappresentato dal Pireo vale quasi $1 miliardo l'anno. L'investimento totale di COSCO è già stato ampiamente ammortizzato e sono in fase di elaborazione piani di espansione delle strutture della stessa Atene per mezzo di un nuovo corridoio ferroviario tra il porto e la città. Il Pireo è soltanto uno degli hub del network logistico del cui sviluppo COSCO ha investito risorse sui due lati del canale di Suez, che vanno a vantaggio di tutti, non soltanto dell'investitore. Tutte le grandi compagnie cinesi e mondiali di trasporto marittimo ora fanno scalo al PCT, che è utilizzato anche da 30 compagnie europee. Ora il Pireo, insomma, è aperto al business 365 giorni all'anno. Quello che fa letteralmente funzionare il Pireo è il fatto di operare non soltanto in base alla normativa sulle zone franche, ma anche secondo regole cinesi. Uno schermo all'ingresso del PCT traccia i progressi fatti dall'area portuale dal 2010. La capacità di immagazzinamento e di movimentazione container è praticamente raddoppiata ogni anno, lanciando il porto nella top 10 degli scali più frequentati d'Europa. Una ragione di questa impennata di produttività sta nel fatto che il Pireo è una strike free zone, ossia una zona desindacalizzata.
Per uno specchietto di approfondimento appunto sulla questione del porto del Pireo, dell'acquisizione cinese che abbiamo tratto sempre da questo libro dai toni assolutamente elogiativi di parte, Connectography, che però così in chiusura evidenziava una poi delle caratteristiche fondamentali di queste grosse reti globali, ovvero la creazione di queste zone dove appunto il costo del lavoro si abbassa o comunque si flessibilizza all'estremo, quindi una parte di paesi in via di sviluppo dove queste zone speciali sono ormai la regola da 40-50 anni, che entra direttamente in Europa, insomma questa zona speciale all'interno del porto del Pireo, dove i vari diritti sindacali sono aboliti, una cosiddetta cinesificazione dell'organizzazione del lavoro nel cuore dell'Europa. Per approfondire soprattutto la questione del Pireo, delle trasformazioni del porto e quindi poi del peso che queste trasformazioni ha sul tutto il tessuto sociale, sull'economia e insomma anche sulle lotte dei lavoratori, vi consigliamo sicuramente una rivista molto interessante per insomma chi parla inglese, chi legge inglese, Logistical Worlds, questo gruppo di studio con nomi assolutamente importanti fra gli studiosi che si occupano appunto di logistica e sistemi logistici. Proprio il numero uno di questa rivista è dedicato interamente al porto del Pireo e insomma delle riflessioni molto interessanti anche sulla trasformazione appunto dei dockers, dei lavoratori del Pireo, sul riemergere anche di sentimenti nazionalisti all'interno della classe operaia greca di fronte a trasformazioni globali di questo tipo, quindi insomma una bella fotografia dei nostri tempi, è assolutamente consigliata.